gente.
Forza Napoli, Napoli sempre.
Mi prende piano piano e non mi lascia indifferente.
Eccoci, eccoci, Forza Napoli sempre, Summer Edition, Dario Sarnataro
ed Emanuela Castelli.
Buongiorno,
che coppia,
la strana coppia, buongiorno,
oggi,
la strana coppia, è vero, insieme
la
tutta la settimana.
Esatto, tutta la settimana.
Mi dispiace per voi, Gianluca non c'è, è in ferie, lo salutiamo ovviamente, salutiamo anche Mary Favio in regia, Giuseppe Variale, detto anche lo sceriffo della tangenziale dall'altra parte del vetro.
Il direttore.
339-666-9990 per intervenire e WhatsApp o anche... 0,
ti sei
1,
emozionato? 6, 3, 6, 3, 6, 3,
no, saluto alla gola qui,
lo so,
che non va
quando
bene.
Devi ascoltare i marziani ti emozioni.
Sì, esatto.
Capisco.
Tanti temi, cari amici, vorremmo parlare con voi dell'Italia, perché comunque insomma l'Italia è davvero vergognosa di sabato, che ne pensate? Nessuno ha pensato invece alle dimissioni, né Gravina, né Spalletti. Non si intravedono soluzioni, ne parleremo insieme a voi, che ne pensate dell'Italia, degli europei, ma anche dell'addio di Piotr Zielinski, insomma è consumato, sì, lo sapevamo già da mesi, però anche un bel messaggio di bello. Piotr, lo leggeremo tra poco sui social ed anche tramite il Calcio Napoli, che ha appunto salutato dopo 8 anni il polacco, il mercato con Buongiorno e Spinazzola che potrebbero avvicinarsi, l'addio anche gli altri svincolati, Dembe, Dendonker, Gollini, Dasiak e Traoré, l'europeo anche di Lobotka e di Kvaratskhelia, che è finito ieri ma che è finito molto bene per entrambi, devo dire, con grandi prestazioni. Insomma, diteci la vostra allo 0816363, linee libere. Tra un po' ascolteremo anche il mashup di Soriani con Beach on the Beach,
wow.
Qua dobbiamo proseguire, cara Mary Fav, non è che possiamo, detta anche Spider-Man, insomma, non possiamo fermarci con questa Summer Edition. Con Pasquale Tina partiamo subito. Pasquale,
ciao,
buongiorno.
Buongiorno, ma dove ci sono?
Che non lo so, in vacanza, puoi sapere l'indirizzo
secondo
preciso.
Secondo me tu invidi chi va in ferie,
esatto,
Pasquale, perché prima il tuo obiettivo era Dario, adesso è subito già.
No, nel senso che mi dispiace non parlare con lui, solo questo.
Grazie,
abbi pazienza, ci stiamo noi, scusaci tanto. Allora,
me
oggi
vado,
scrivi,
ragazzi, siamo benissimo.
Poi ce l'andiamo tutte e due, parla solo. Buongiorno e Spinazzola, scrivi di Buongiorno e Spinazzola su Repubblica, perché può essere la settimana o i 10 giorni prima del ritiro, che parte la settimana prossima. Ricordiamo con un raduno, te lo chiedo anche, giorno prima di questi due acquisti, oltre che quello di Rafa Marin ormai già definito.
Sì, considera che Rafa Marin, da quello che mi dicevano, dovrebbe fare l'emissione medica settimana prossima, cioè settimana prima, cioè qualche giorno prima della partenza per il ritiro, se non mi sbaglio l'11 giovedì, se non mi sbaglio.
Sì.
E, quindi potrebbe farlo insomma qualche giorno prima. Sì, questi sono 7 giorni, 10 giorni importanti, perché è chiaro che adesso finito insomma l'europeo dell'Italia, e quindi anche per quanto riguarda Buongiorno non bisogna insomma più attendere. È vero che Buongiorno adesso andrà in vacanza, e quindi come Di Lorenzo per esempio, Meretta, la Spadori, insomma sarebbe disponibile della sua nuova squadra a fine mese, quindi penso più per Castel di Sangro che per Di Marco, però
sì.
Mancano 4-5 giorni a distanza tra Di Marco e il Castel di Sangro, non è così diciamo lontana, però adesso puoi entrare nel dettaglio per quanto riguarda il difensore, puoi entrare nel dettaglio anche se da quello che mi risulta si sta già ancora parlando, per quanto riguarda Spinazzola non c'era ancora l'intesa sull'ingaggio del calciatore. Credo insomma che si possa provare insomma almeno uno dei due subito, provare a chiuderlo e l'altro magari la prossima settimana. Considera che poi una volta preso un difensore importante, un esterno, poi aspetti secondo me l'eventuale cessione di Osimhen per capire come completare la squadra, perché poi ricordiamo, Dario, che c'è questa diciamo situazione da sbloccare in tempi brevi.
Sì.
Intanto si è consumato ieri l'addio a Zielinski, lo si sapeva, 364 partite con il Napoli, 51 gol, 50 tra assist e rigori procurati, quanto mancherà al Napoli? E come immagini il centrocampo senza di lui, il centrocampo di Antonio Conte?
Guarda, permettimi innanzitutto di dire, Manuela, che mi fa piacere che ci sia stato questo saluto da entrambe le parti, perché c'era stato, insomma, ricorderete tutti, tra gennaio e febbraio, insomma, un po' di tensione, tant'è vero che Zielinski non è stato neanche inserito in lista UEFA contro il Barcellona, è stato inserito Traoré, ma non è inutile che torniamo insomma sui errori commessi del passato. Per quanto riguarda la tua domanda, quella sul centrocampo, io credo che se il Napoli giochi 3-4-2-1, 3-4-3, non prenderà un sostituto di Zielinski, cioè una mezzala di qualità, ma un mediano che sia bravo a fare le due fasi, cioè che sia bravo nel recupero della palla ma che abbia anche qualità in fase di costruzione. Quindi potresti scegliere un calciatore dalle caratteristiche un pochino diverse rispetto a quelle di Zielinski, che ricordiamo andrà all'Inter e, come dicevate voi, insomma lascerà un ricordo insomma molto importante per te.
Quanto verrà rimpianto Zielinski? Cari amici all'ascolto, scriveteci al 339-666-9990, perché su Zielinski c'è sempre stata una letteratura un po' particolare, no? Anche una narrazione particolare di un giocatore di scontrino. Io ribadisco, un giocatore straordinario. Se avesse avuto una continuità pazzesca, il Napoli dopo un anno e mezzo, due, l'avrebbe perso, perché
il Real Madrid, Real, probabilmente.
Esatto, sì, sarebbe stato titolare fisso nel Real Madrid per le giocate che il Napoli, ma anche nel filmato che ha postato Zielinski, si vedono, ci ricordano le qualità eccezionali. Poi abbiamo la memoria corta molto spesso, ricordiamo l'ultimo Zielinski anche per altri motivi non certamente brillante. Adesso invece io ricordo, bisogna ricordare il grandissimo calciatore che è Piotr Zielinski, che a me farà, come dire, strizzare lo stomaco vederlo come nell'Inter, assolutamente
in maglia nerazzurra, tristissimo.
Pasquale, nel salutarti, poi tra un po' ne approfondiremo anche con Stefano Cresti, con Enrico Fedele e con tanti altri. L'argomento nazionale: quante colpe intravedi in Spalletti, quante nella Federcalcio e quante nei calciatori?
Allora,
diciamo, non c'è sta che piange, 33.
Sì, no, allora, secondo me Spalletti ha delle colpe, le ha messe anche lui ieri, perché se fai quel tipo di convocazioni con 10 difensori sembra che tu vai a giocare a 3 e invece non hai giocato a 3. Secondo me hai cambiato un po' troppo in 4 partite, insomma, non hai dato segnali, come dire, segnali input importanti alla squadra. Però sono d'accordo sul fatto che non sia colpa solo di Spalletti, perché è andato via Mancini, che è un altro grande allenatore, Spalletti è un grande allenatore, quindi se vanno via grandi allenatori il problema non si risolve. Forse la federazione, quindi Gravina, dovrebbe interrogarsi insomma sulle proprie colpe.
Dovrebbe dimettersi, Gravina.
State fatte.
Dopo due flop mondiali, mi aspettavo, no, il giorno dopo, dopo un minuto dopo la fine della partita.
In Italia non c'è questa abitudine,
assurda.
Cioè, Gravina, si conservano le proprie posizioni, le proprie
parole. Se leggete, cioè ci sono delle riforme che potrebbero essere fatte, che non riguardano, perché le leggi europee non lo consentono, cioè non riguardano l'obbligo di limitare l'utilizzo degli stranieri, non è più possibile, però ci possono essere degli accorgimenti con le primavere, con gli under 23, perché se l'Italia è campione del, vice campione del mondo under 20, campione d'Europa under 19 e under 17, evidentemente il problema non è la base,
esatto.
Il problema è che quando i calciatori arrivano a 18, 19, 20 anni in Europa giocano, in Italia a 22 anni si è ancora giovani, a volte anche a 24. Io ricordo insomma anche a Napoli Gaetano a 24 ancora
Zerbin, Gaetano sono giovani,
no,
che
a
giovani.
24, ma non lo dico solo per il Napoli, ci vale per tutti, c'è stato un esempio insomma, certo, a noi vicino, perché poi Gaetano da Cagliari ha dimostrato di essere giocatore, quindi non è, secondo me l'errore è che in Italia non è possibile che giocatori di 18, 19, 20 anni abbiano difficoltà a mostrare il loro valore, c'è un gap di anni rispetto alla Spagna. Ora lasciamo stare Yamal, perché Yamal è un fenomeno, ma adesso fa 17 anni, è già titolare della Spagna, parliamo di fenomeni. Però Nico Williams ce ne ha 22, è già titolare della Spagna, quindi un pochino, diciamo, ascesa un pochino più normale, a 21 non si può essere giovane, a 22 o si è giocatori importanti oppure no, si dovrebbe già saperlo. Secondo me quello è il problema vero in questo momento abbiamo in Italia. Poi i giocatori sicuramente in campo hanno loro, e sappiamo insomma quanto possano incidere l'ultima stagione del Napoli, credo ci abbia detto tutto su questa storia.
In Italia di sabato sembrava il Napoli di Calzona, Mazzarri,
ma
in una delle sue
peggiori versioni.
Ci fermiamo qui, Pasquale.
Grazie.
Ti lasciamo col mashup di G. Soriani.
Ciao,
grazie a Pasquale. Eccolo. E poi nelle pubblicità, che ne pensate di Zielinski, quanto sarà rimpianto dell'Italia e anche di acquisti che deve fare il Napoli. Buongiorno Spinazzola, vai con l'estate.
Senza fare love non si può stare. Oh, baby.
E Ed eccoci tornati alla Summer Edition di Forza Napoli Sempre con Emanuela Castelli
e Dario Sarnataro e anche Mary Favre
e anche
regia.
Mary Favre, ovviamente immancabile ed indispensabile. 339-6699, mi state portando su una pessima strada,
no,
ve lo
è
dico.
Vero, è vero.
No, come no. 339-6699-90, ci state scrivendo in tantissimi al nostro numero WhatsApp. Tu hai posto la domanda su Spalletti, responsabilità, insomma, della debacle azzurra
e anche di azzurri Giulio... della Federcalcio, eh.
Esatto. Giulio ci scrive: per la sconfitta dell'Italia ho gioito con la stessa intensità esplosa al gol di Raspadori alla Juve, mamma mia, addirittura. Io invece assolutamente no. Enzo da Bacoli invece dice: per quanto riguarda Spalletti lo difenderò fino alla morte, non è colpa sua se ci sono giocatori non all'altezza di questa nazionale. Per quanto riguarda invece Zielinski, rispondendo alla domanda sull'addio, su quanto ci mancherà, è stato croce e delizia di questa squadra, alternava belle prestazioni e partite
ma
anonime.
Croce quando?
Io non
croce.
Lo so, non
ma
lo so
cosa volete,
davvero...
Pelì? Volete nel Napoli? Maradona, vabbè.
Vabbè,
comunque...
però abbiamo qualcuno con cui parlare, sì, della nazionale italiana e andare a sondare le cause di questa debacle. Diamo il bentornato su Radio Marte a Stefano Agresti, firma della Gazzetta dello Sport. Bentornato.
Ciao direttore, come stai?
Ciao, ciao, buongiorno a voi, tutto bene? Voi state bene?
Tutto bene,
tutto
grazie
bene,
Stefano,
direttore,
anche
grazie.
Perché fa caldissimo, ma qui a Radio Marte siamo freschi, ovviamente, come giusto che sia. E invece come sta l'Italia? Perché messa male, noi siamo preoccupati ovviamente anche per la Nations League, che diciamo è propedeutica ovviamente alle qualificazioni mondiali. Soprattutto, e te lo chiedo al di là di quello che hai scritto, che è molto interessante, invitiamo i nostri amici sulla Gazzetta, a leggere la Gazzetta dello Sport, sì, di oggi. Devo
grandi
dire che non vedo la voglia di soluzioni concrete, ma sempre soluzioni politiche, istituzionali, che a me non convincono, come la commissione con Marotta, Giuntoli e gli altri. Mi sembra sempre un tavolo che poi non porta a nulla.
Sì, è vero, sembra quasi che venga poi commissariata la nazionale, effettivamente è vero. Mi sembra che ci siano alcuni aspetti che lasciano molti dubbi, a cominciare dall'atteggiamento anche del presidente federale,
ecco,
che insomma mi sembra che cerchi dei responsabili in giro e non si assume invece a sua volta la responsabilità di quello che è successo. È colpa del calendario, perché la nazionale ha poco spazio, come se le nazionali all'estero avessero più spazio della nostra. Oppure è colpa del fatto che in Italia ci sono tanti stranieri, ma gli stranieri ci sono anche in Inghilterra, in Spagna e negli altri paesi,
esatto,
eppure loro hanno squadre differenti, hanno più talenti, giocano meglio, e quindi sembra che abbiano davvero molto di più. D'altra parte dobbiamo anche partire dal presupposto che noi agli ultimi due mondiali non abbiamo partecipato, a questo europeo siamo andati molto male. Alla fine viene da pensare che l'eccezione non sia l'eliminazione da un mondiale o questo brutto europeo, ma l'eccezione è il trionfo di Wembley del 2021.
Vero.
In effetti è così, direttore. Le scelte di Spalletti quanto hanno influito su questa debacle azzurra? Perché ad esempio c'è un nostro ascoltatore che dice: secondo WhoScored, Buongiorno è stato nella top 11 d'Europa di tutta la stagione, perché Spalletti non l'ha mai fatto giocare? Lei, direttore, ha condiviso tutte le convocazioni di Spalletti o secondo lei si poteva fare meglio e di più?
No, ma sulle convocazioni credo che ci sia poco da dire, non è che ha lasciato a casa i fenomeni, ecco, magari uno può pensare che gli potesse
poca roba,
tornare, che gli potesse tornare utile Orsolini, ha convocato tanti difensori centrali, semmai ecco io mi domando come mai ha convocato così tanti difensori centrali e poi non ha praticamente mai, a parte una partita, non ha mai giocato a tre, ecco, mi sembrava che avesse gli uomini anche per giocare a tre. L'ascoltatore citava Buongiorno, io posso pensare che nella partita con la Svizzera, se magari uno avesse giocato con Mancini, Buongiorno e Bastoni dietro e due esterni che potevano attaccare di più, poteva essere una soluzione magari migliore, ecco, perché
anche perché
veramente...
Stefano, scusa ti interrompo, ma l'Italia migliore l'abbiamo vista probabilmente nel primo tempo con l'Albania, e ha giocato in un modo diverso con 5 centrocampisti o 3 centrocampisti più 2 esterni, e non l'abbiamo mai più rivista sostanzialmente, al di là poi dell'atteggiamento, della freschezza proprio in generale come sistema di gioco.
Sì, è vero, è vero anche che poi dobbiamo prendere atto che è stato un europeo clamorosamente negativo per i nostri esterni difensivi,
a cominciare
da Di Lorenzo, che è un giocatore riconoscibile, e per continuare con Darmian, che diciamo che forse ha pagato anche un po' gli anni e la fatica fatta quest'anno con l'Inter, però se noi mettiamo assieme come è andato Di Lorenzo, come è andato Darmian contro la Svizzera, poi ce la siamo giocata allo stesso modo sempre con questi due difensori esterni che hanno sofferto entrambi tantissimo, tra l'altro Darmian anche su una fascia che abitualmente non è la sua, io credo che lì si potesse, si dovesse fare qualcosa di diverso.
È vero, Spalletti chiede scusa, Gravina cerca scuse, bellissimo il titolo del tuo fondo. Tra l'altro, tornando su Gravina, le riforme dove sono? La Lega, proprio la Gazzetta ne parla ampiamente, ha fatto riferimento, no? La Gazzetta, la Lega che ha presentato alcuni, Lega Calcio intendo, Lega di Serie A, alcune proposte anche per, perché è chiaro che non si può anche per normative europee imporre alla, alle squadre di Serie A, alle squadre di club di giocare con una percentuale di italiani eccetera, non si può assolutamente, però
libera circolazione,
si può insomma creare maggiore spazio per le under 23, maggiore le istituzioni dovrebbero o potrebbero, te lo chiedo Stefano, chiedere al governo una detassazione per chi investe sul, nel vivaio, per chi fa giocare insomma i giocatori italiani, insomma ci sono un po' di soluzioni che anche la Lega Calcio, Lega Serie A ha proposto, ma io intravedo, e te lo chiedo, una Federcalcio immobile in questo senso.
La Federcalcio sì, la Federcalcio non riesce a dare una svolta alla, alla situazione del, del nostro calcio, mi sembra che ci siano tante parole, si cerchino tanti responsabili e poi in realtà di soluzioni non se ne trovano, e questo è effettivamente un aspetto abbastanza inquietante anche in prospettiva, perché poi abbiamo un presidente federale che nonostante gli insuccessi è quasi risentito quando si mette in dubbio o in discussione la sua permanenza alla guida della Federcalcio, insomma magari se va a rivedersi anche la storia recente del nostro calcio si rende conto che ad esempio Giancarlo Abete si è dimesso un minuto dopo l'eliminazione dell'Italia dai mondiali, esatto. In Brasile per opera dell'Uruguay, e comunque lui ai mondiali almeno la nazionale l'aveva portata, e lo stesso tanto discusso Tavecchio anche comprensibilmente, però dopo l'eliminazione dell'Italia contro la Svezia dai mondiali del 2018 si è dimesso pochi giorni dopo, invece Gravina quando uno gli parla di dimissioni addirittura appare quasi risentito, e questo un po' mi colpisce, perché sembra quasi che faccia un favore lui alla Federcalcio a rimanere, esatto, alla guida.
Ma chi?
Ma nessun favore, direi.
Non mi pare che sia così.
Esatto.
Direttore, esatto. L'ultima per lei prima di lasciarla andare. Per quanto riguarda il calciomercato, oggi apre ufficialmente la sessione estiva. Che mercato si aspetta da parte delle squadre italiane, in particolar modo dalle big, appunto, delle big?
Ma sai, mi sembra che si stia muovendo molto, e devo dire mi sembra anche abbastanza bene la Juve, cioè con una logica, perché ha un reparto di centrocampo che è il punto debole della squadra e sta prendendo calciatori lì, ha preso Douglas Luiz, penso che nelle prossime ore potrà prendere anche Kefren Turam, il fratello di Marcus, poi andranno all'assalto di Cup Miners, credo con buone possibilità di successo. È chiaro che se inserisci tre calciatori così in una squadra come la Juve, insomma la cambi molto, perché sì, cambi il reparto decisamente più debole della squadra, quello che, nel quale la Juve ha sofferto molto. Non sarà un mercato semplicissimo, secondo me l'elemento nuovo che per il momento c'è stato in questo mercato e potrebbe anche continuare a esserci è il fatto che per il momento almeno i club inglesi non la fanno da padroni, anzi addirittura mi sembra che alcuni di loro abbiano dei problemi con la UEFA, per cui devono addirittura cedere loro i giocatori per rispettare i parametri UEFA, e questo può aprire degli scenari nuovi. Non è detto che siano positivi, perché comunque gli inglesi a noi davano anche molti soldi acquistando i nostri calciatori, però diciamo che potrebbe essere un mercato forse un po' più equilibrato rispetto agli ultimi anni.
Sarà interessante vedere nelle prossime settimane e fare un punto con lei, se vorrà, appunto ai nostri microfoni, del mercato quando inizierà a prendere forma e si saprà in maniera un po' più chiara in che direzione andranno tutte le big. Nel
frattempo
la ringraziamo.
Salutiamo così, ha ragione il dottor Agresti, a Gravina piace tantissimo la poltrona, non si dimetterà mai Alfonso da Caserta. Grazie, buon lavoro Stefano.
Grazie direttore.
Ciao a voi, ciao.
Grazie davvero a Stefano Agresti, un po' di messaggi sulla nazionale, tantissimi. Davvero, allora, il mondo del calcio rispecchia il paese,
esatto,
mancate riforme. Ah, pure tu devi leggere questo.
Sì, proprio questo.
E quando ci sono, non ci sono, non sono mai organici, ma sempre con carattere emergenziale. Esatto. L'Italia è il paese delle decisioni provvisorie, quindi anche nel calcio. Banalmente basterebbe avere altri modelli, credo che un problema serio sia anche la non integrazione della perenne condizione di subalternità degli stranieri in Italia, che oggi sono 5 milioni, eccetera, eccetera. Un po' lungo il messaggio di Antonio, che però è molto interessante.
Invece c'è un altro nostro amico che non si firma, che dice: Spalletti, in maniera molto critica, si è dimostrato la persona che è un pallone gonfiato. L'Italia è stata peggio di quella di Ventura, un inutile allenatore. E vabbè, addirittura scende all'offesa personale che non vado a leggere, che non condivido tra l'altro nemmeno. E non dovrebbe dare la colpa ai giocatori, dice, scelti da lui tramite i procuratori. Invece c'è un altro nostro ascoltatore che dice: bisogna avere ottimi addestratori nelle scuole calcio. Oggi a 10 anni si insegnano gli schemi invece di come toccare il pallone e tutta la tecnica in generale. Ma sai che nelle scorse settimane abbiamo avuto diversi ospiti noi, nostri microfoni, che andavano proprio in questa direzione, cioè le scuole calcio non privilegiano più la fantasia, non la premiano ma anzi la ingabbiano a favore della tattica. E questo poi
già
si vede
con dei ragazzini e bambini che non giocano per le strade, dove si impara davvero la tecnica di base su terreni assurdi, insomma, di gioco, diciamo così. E chiudiamo questo messaggio che ci fa, si strappa un sorriso. Spalletti le provava tutte, ha pure schiattato un uovo in testa a Scamacca e gli parlava in nigeriano, ma non è servito. Pubblicità. Sono sorpreso. Allora, ora sarebbe il momento di Fedele, però c'è questo amico Luca che vuole mandare un messaggio per Fedele, credo.
Ascoltiamo. Ma è Luca o è Fedele?
Non lo so, ascoltiamo questo messaggio vocale.
La questione è semplice, cari miei, e mo va spiego. Il filosofo di Certaldo torna fra noi comuni mortali, ha perso i suoi superpoteri e ha perso pure a Filippo Opanar. Folle formazione contro una Svizzera pulita, ordinata, concreta. Unica nota positiva a Gigio Donnarumma, che a quanto pare in Francia si è imparato a fu' portiere. Cosa confermata anche dal figlio d'arte Manuel Pepe Reina, che attualmente vive a Serrara Fontana, patria del bucatino col coniglio. La moglie ha l'abbonamento al Negombo, compresi concerti serali, e i figli su 6 o 7 vanno girando tutta Punta Molino su veloci monopattini fiammanti, da cui il famoso epiteto Le Furie Rosse. Ovviamente so tutto questo sempre e solo per la mia inestimabile e inquantificabile competenza.
Ciao Luca,
lo dobbiamo invitare.
Bravo direttore.
Direttore Rico Fedele, buongiorno.
Buongiorno. Io sono diciamo così, no, non mezzo infortunato, ma sai che c'è stata la festa dei gigli, sono un malato e purtroppo ho avuto un colpo della strega.
Mi dispiace.
E parecchi amici o nemici saranno contenti, cioè, finalmente sto assettato.
Non so se è molto contenta la signora che sono di averla tra i piedi.
No, non molto contenta. Io adesso ho chiamato già il mio amico Gino Amore, dove devo trovare un sistema per mettermi
un po' di riposo. Grande Luca, però direttore, grande lei che accetta e apprezza questa imitazione, è bellissima.
Sì.
È stupendo.
Come no?
E invece di Spalletti, che è stata un'imitazione sbagliata?
Ma vedi, no, ma non è questo. Al di là di Spalletti, che Italia, ha dimostrato che è praticamente presuntuoso, su questo non si discute. E anche quando parla non si capisce, non a caso Grasso, il critico del Corriere della Sera, stando a Sky, disse: mi sembra una sceta, uno che parla di situazioni che capisce con la mano di Dio, non so se mi sono spiegato, perché trova sempre delle motivazioni. In realtà Spalletti ha dimostrato che una cosa è fare il selezionatore e una cosa è fare l'allenatore. L'allenatore è come il maestro elementare, il selezionatore è il professore universitario. Lui è un grande maestro elementare, che non è un fatto di una diminuzione, sia ben chiaro. Ma il concetto di fondo che io vado a dire, e tu ne sei ben testimone, questa nostra nazionale negli ultimi 20 anni, questi nostri giocatori italiani, tranne Donnarumma, che sentivo il mio sosia ha imparato a fare il portiere. Donnarumma è un predestinato, è uno dei migliori portieri in assoluto ed è forse l'unico giocatore che può giocare in un campionato degli altri stadi a grandi livelli, e lo dimostra. Ma gli italiani dove possono giocare? Dove? Io vorrei sapere in quale
infatti, guardi, giocherebbe. Direttore, mi pare che non mi ricordo chi ha scritto oggi Donnarumma gioca nel PSG perché è davvero l'unico a livello mondiale come livello di bravura, e l'altro è Jorginho che gioca nell'Arsenal ma è italo-brasiliano, quindi è un oriundo.
Sì, ma vedi, quando si parla, perché? Permettimi di fare questi 30 secondi perché sì, sennò
ma
non...
Intanto ricordo, chiedo scusa, 0816363 per rivolgere domande in diretta ad Enrico Fedeli anche su Zielinski, su altre cose, sul mercato, su altre cose. Prego, prego, direttore. Prego. Direttore?
A parte la crisi, adesso si dice il decreto crescita, esistevano pure i primi giocatori con Falcao, con Platini, sono nati i giocatori della generazione poi del 2006. Ma lasciamo perdere questa cosa. In Italia mancano i giocatori degli ultimi 20 metri, mancano i giocatori di talento. Perché? La colpa è nostra, perché abbiamo preferito sempre i giocatori di fisicità quando hanno Atena 18 anni, quando hanno 80, fallo venire. Oggi c'è bisogno di giocatori di qualità, dei giocatori dell'uno contro
uno. Fai corazzieri questi giocatori.
E questi campionati hanno dimostrato che cosa? La valenza del gioco di strada, dell'uno contro uno. Se voi pensate agli esterni della Spagna, no? Gli esterni della Spagna, Williams, Yamal, oppure gli esterni dell'Inghilterra come Foden, sono tutti l'esterno della Svizzera, il ragazzo che gioca nel Bologna, che è bravissimo, cioè danno tutti questa superiorità numerica. Noi non ne abbiamo, non ne abbiamo.
Un pochino Orsolini, ma insomma a livelli più bassi.
Bravo, ma se tu pensi,
non l'ha convocato manco.
Ma se tu pensi che i giocatori dell'under 18 allenati dal nostro, o 17 adesso non mi ricordo bene, allenati da Favo, che è un napoletano doc, hanno vinto il campionato europeo, nessuno di questi gioca nelle proprie squadre.
Gioca,
ci sono dei talenti. Camard per esempio è un talento, Pafundi è un altro talento, non giocano, non giocano.
Però deve cambiare questa mentalità, perché non giocano?
Ma deve mancare, sì, però molti dicono il decreto crescita ha generato una, come ti devo dire, un affossamento dei giovani. No, i giovani devono avere gli istruttori dal settore giovanile sul piano tecnico. Oggi non esiste più la tecnica.
Ah, c'è scritto direttore Paolillo, allenatore del settore giovanile della provincia di Bergamo, allenato anche in Atlanta, settore giovanile. Sì. Problema non è solo la tecnica nei settori giovanili, scrive, ma gli stranieri nei settori giovanili preferiti alla crescita degli italiani. E su questo ci sono.
Sì, io sono d'accordo, però se un ragazzo ha qualità e ha talento, o ci vengono i francesi, o vengono i tedeschi, o i giocatori di colore, che sono quelli che oramai stanno invadendo tutti i campionati, anche per la loro struttura fisica, ma gioca, scusatemi, ma i tettieri, i Totti, i Baggio, come sono nati? Eppure ci stavano i Zidane, i Platini.
Come no? C'è Vincenzo al telefono, direttore, diamo spazio ai nostri amici.
Prego,
Vincenzo,
andiamo.
Vincenzo?
Ciao ragazzi, eccoci. Buongiorno.
Vai, domanda, allora, una considerazione rapidissima se puoi.
Una pronta guarigione al direttore. Due considerazioni che poi è una domanda pure. A me non piace tutta la stampa come sta addossando a un'unica persona le colpe di questa disfatta della nazionale, perché mo non è che Spalletti e Di Lorenzo sono i due capi espiatori per questa vergogna che abbiamo fatto agli europei. Io penso che dall'alto Gravina dovrebbe andare via.
Abbiamo parlato poco fa con Agresti di questo, sì. Vabbè, comunque prego.
Dovrebbe andare via già da anni. L'unica cosa che si può fare in Italia è costringere le società a schierare nella formazione titolare due under 22, fare una legge proprio ad hoc per queste cose qua. Poi un'altra cosa che voglio dire riguardo Zielinski,
ecco.
Effettivamente mi mancherà, tecnicamente non mi mancherà, anche se era un fuoriclasse tecnicamente, ma caratterialmente non è mai stato un fuoriclasse, come il direttore ha sempre detto, se non sbaglio.
Ok, grazie Vincenzo.
È mancato più Fabio Ruiz di Zielinski.
Ah, dici? Ok, adesso l'hai visto forte. Io invece temo che venga sottovalutata il fatto che Zielinski non ci sia più nel Napoli. È chiaro che poi il Napoli giocherà diversamente.
Ce ne accorgeremo, come ce ne siamo accorti contro il Barcellona. Direttore.
No, io ho una paura. Io potrei essere d'accordo. Ho paura delle dichiarazioni di De Laurentiis ultime, perché io gli ho scritto oggi su Roma, ha perso il pelo il vizio, cominciamo a capire. Però quando poi lo sento dire all'inaugurazione a Trieste del campo, sì, debbo guardare alla scugnizzeria, allora dico questo è un altro programma elettorale.
Meno male, scusi direttore, è meglio che si concentra sulla scugnizzeria, non sul Napoli di Conte a questo punto.
Ma come fa se non ci stanno campo? Allora, vogliamo smettere o non la vogliamo smettere di creare programmi elettorali? Allora vogliamo parlare dell'Italia, si sapeva già che l'Italia è una squadra modesta, l'Italia sta là perché al 90 Zaccagni ha fatto gol, sì, se no usciva prima, non so se
direttore, ma lo rimpiange Zielinski, lei bisogna rimpiangerlo, poi andiamo un'altra amica al telefono.
Rimpiango che cosa?
Zielinski.
No, a me Zielinski, allora tu sai benissimo, Zielinski è l'unico giocatore di una certa qualità che ha delle doti che altri non hanno, cioè non ha bisogno di un compagno per poterla giocare, perché lui immediatamente gioca con la postura del corpo, la svirgola e supera l'avversario e guadagna un tempo di gioco. È chiaro, su questo non c'è dubbio, che poi abbia dei limiti caratteriali o delle pause non si discute. Noi, se noi pigliamo Hamsik, nella stessa maniera aveva le stesse pause, eppure Hamsik è un giocatore di grande talento. I giocatori di talento devono giocare. È chiaro, sì, non è chiaro, devono giocare.
Direttore, 081 636 3663, abbiamo al telefono Pasquale. Ciao Pasquale.
Vabbè, buongiorno, buona giornata a tutti. Niente, io volevo fare una domanda al direttore riguardo la nazionale.
Vai.
Allora, io ho visto la partita e non c'è da commentare, però secondo il direttore i giocatori in mezzo al campo hanno dato importanza alla maglia indossata a confronto delle altre squadre che giocavano in altre nazioni, che giocavano col sangue agli occhi.
Grazie, bella domanda, perché
no,
si è visto,
vedi, la squadra sicuramente era al di sotto degli altri, di tutti, compresa l'Albania, da un punto di vista fisico, e questo ha fatto creare dei dubbi anche su Sinatti, no? Che fino a 2 anni fa era un mostro, adesso sembra quasi che non sia più bravo. E diciamo che non erano nelle condizioni ideali per affrontare un torneo così a rapido sviluppo, e che sicuramente non è che non avessero voglia, non avevano le gambe, era voluta la benzina, parliamoci chiaramente.
Direttore, Carlo dice: i giovani non giocano perché dopo 2 sconfitte e un pareggio si manda a casa l'allenatore, è anche questo che frena i tecnici?
Come no, perché praticamente noi siamo schiavi e figli del risultato. Se i risultati vanno bene va tutto bene, se perdi 2-3 partite e allora praticamente si torna indietro. Voi avete giocato sui giovani la primavera e quindi c'è una contestazione che purtroppo fa leva anche sulla proprietà, ma in realtà voi vedete un poco, ci sono delle squadre dove non c'è una grande pressione che riescono sempre a sfornare dei giovani, come l'Atalanta per esempio.
È vero, molto bella telefonata, se riusciamo, 081 636 3663, linee libere in questo momento, ripeto, 081 636 3663.
C'è Francesco da Torre Annunziata che dice: credo che vada fatta un'altra riflessione, ci domandiamo perché negli altri sport di squadra primeggiamo e siamo sempre competitivi con tutti. Forse la bolla calcio è scoppiata in Italia. Gli ingaggi faraonici, le vite sfarzose dei protagonisti allontanano sempre più il calcio dallo sport in senso lato. Che ne
però si dimenticano una cosa: ci sono degli anni dove ci sono dei talenti, praticamente dopo Panatta, Bertolucci e Barazzutti noi abbiamo avuto un ventennio quasi zero assoluto di tennis, no? Fine adesso abbiamo questa
generazione eccezionale.
La scuola, se loro parlano poi nella pallanuoto,
pallavolo e basket, devo dire,
brava, siamo stati sempre delle nazioni che hanno primeggiato, su questo non c'è dubbio alcuno.
È vero.
È il calcio che purtroppo ha cambiato metodologia, hanno preferito, ripeto, la, la fisicità, la tecnica, molte volte sì, il decreto crescita degli stranieri, ma io mi permetto sempre di dire, quando uno è bravo, esatto. Con gli stranieri migliora. Scusate, ma noi abbiamo avuto Sivori e Altafini che hanno fatto migliorare tanti giocatori del Napoli,
sì.
Noi abbiamo avuto anche noi ultimamente molti stranieri, cominciando da Albiola, da Amri, però avevamo anche degli italiani che li facevano crescere. Noi avevamo una scuola di difensori che non abbiamo più, esatto. Vi rendete conto? Non abbiamo più. Oggi abbiamo dei difensori che sono nati,
infatti,
buongiorno, diciamo. Buongiorno Scalvini,
Calafiori, Bastoni,
ma se voi ci fate caso, non sono marcatori, sono ottimi difensori.
Più marcatore di questi chi è? Proprio Buongiorno.
Fanno un po' Buongiorno che più marcatori, i rimanenti sono più giocatori portati al gioco.
È vero.
Direttore, Ciro chiede proprio a proposito di Buongiorno, ma vale i 40 milioni richiesti da Cairo?
No.
Direttore, invece
ma sai
Napoli...
che cos'è, però sapete che cos'è, sai che cos'è, Emanuela? Che un bicchiere d'acqua nel deserto costa 100, un bicchiere d'acqua a Castellammare di non costa niente.
Esatto. Se il Napoli entra il ritiro, e poi la saluto, direttore, prende Buongiorno e Spinazzola dopo Raffa Marini, inizia bene il mercato?
No, il Napoli ha bisogno di giocatori di esperienza.
Spinazzola ha 31 anni.
Come?
Spinazzola ha 31 anni, esperto.
Ma Spinazzola fa 10 partite all'anno.
Si sta bene, si sta bene, è chiaro, bisogna capire.
No, ma Spinazzola è un esterno.
Sì, sì.
Il Napoli ha bisogno di una guida difensiva. Chi è?
Buongiorno, non lo potrebbe essere, potrebbe diventare?
No, va bene. Assolutamente, assolutamente.
Intanto questo amico.
Il momento no.
Ermoso,
l'amico Luca.
Ermoso?
Come?
Ermoso?
No, no, i giocatori di quello. Scusatemi, io parlo sempre di altri giocatori. Per esempio, io impazzivo per Thiago Silva, che tu lo sai, l'ho detto un sacco di volte. Sergio Ramos, tenne 37, 38.
Sono pochi, però così.
Bravo, però anche per esperienza, perché l'esperienza che cosa ci insegna? Lo ripeto, ai tempi di Vinicius avevamo dei giocatori che non avevano quasi mai giocato in Serie A e in difesa il Napoli. Vinicius prese Burnic a 37-38 anni.
Sì.
Quindi delle volte hai bisogno di giocatori che fanno giocare, che guidano, più che giocare guidano. Se tu pensi Reyn, Albiolo, Koulibaly, Kim,
così.
Alla fine ci vogliono giocatori di questo stampo.
Direttore, un abbraccio.
Grazie.
E si recuperi, ovviamente ci sentiamo in settimana.
Va bene, grazie.
Grazie
Nico Fedele, pubblicità. Se la ride Mary Fab, che è successo? Che è successo? Allora, intanto vogliamo mettere un po' questo mashup, no? Aspettiamo Soriani, perché comunque resta Summer Edition.
Voglio vedere
questo...
Mary Fab ballare.
Ballare, perché è Forza Napoli sempre, Summer Edition, c'è sempre il mashup di Gigi Soriani, sempre più importante, era un po', penso, sarà in diretta con noi, dopo le performance anche di sabato, ne parliamo dopo. Perché il prossimo ospite è uno che ama, insomma, il divertimento, ballare, godersi la vita. Io vi consiglio di leggere anche i suoi aforismi, possiamo dirlo, definirli così, che pubblica su Instagram. Luciano Marangon, ciao Luciano, buongiorno.
Bentornato.
Ciao, te grazie
la ridi?
A voi.
Lo presentiamo come ballerino,
no.
Sì,
no,
poeta?
No.
Io una volta... nell'epoca degli anni 30, diciamo.
Esagerare.
Dove state?
Tutto bene, tu come stai? Da un po' che non ci sentiamo. Luciano Marangon, grande ex calciatore, ma era uno che davvero scrive
bene,
cose molto
bene, molto bene, grazie.
Nonostante
grazie
l'Italia, stai bene.
Sì, no, vabbè, ma io, sai, non seguo il calcio italiano, credo, da 20 anni quasi, a parte le squadre dove io ho giocato e che sono affezionato, quindi Napoli, Verona, Roma, Inter, ma anche da lontano sono curioso e mi auguro che vadano bene le loro stagioni, ma il calcio in sé è da tanti anni che io non lo seguo più perché è stato completamente abbandonato, sono entrati dal mio punto di vista altre operazioni, è diventato molto più economico che sportivo.
Ci stanno quasi delle cause, non volendo oppure volendo, conoscendoti, del rendimento l'Italia agli europei, perché tutto business, molti hanno discusso e hanno accusato i calciatori di essere un po' arrivati.
è il valore dei nostri atleti, dei nostri giocatori attuali.
Sì.
In fin dei conti giocano in squadre con giocatori almeno 8, 9, 11esimi sono giocatori stranieri nelle loro nazionali. Quando si trovano solo loro, perdono completamente e viene fuori le loro qualità, le loro capacità. Quindi, per carità, è un po' calato a livello mondiale il calcio dal mio punto di vista, cioè i talenti degli anni 70, 80 e 90
non ci sono.
Ultimamente non nascono molto, sono più a livello procuratori che pompano molto e che scoprono in campionati che sono sconosciuti agli attuali, tirano fuori e pompano molto dei giocatori che poi li portano in Europa e fanno la fine che fanno, poi portano via qualche soldo, si sistemano la loro vita, ma a livello di prestazioni, a livello di ricordo, io credo siano 15 anni, 20 anni che non mi ricordo un giocatore, perché a parte Messi e Ronaldo, poi i giocatori.
Insomma, Bellingham, Mbappé non ti piacciono, e poi allora a questo punto.
Sì,
poi c'è Emanuele che vuole farti una domanda.
Sono altre mentalità.
A questo punto, viva Kvaratskhelia. Va bene Conte a volerlo blindare, a non voler assolutamente farlo andare via dal Napoli, perché talento lì c'è.
Ma va bene, non lo so, perché se un giocatore vuole andare via, è sempre sbagliato dal mio punto di vista tenerlo. Perché non ti farà mai più prestazioni o metterà più in campo la volontà che metteva quando era uno sconosciuto e che voleva emergere e tutto. Quindi dal mio punto di vista, io se fossi un allenatore non prenderei mai o non terrei mai un giocatore che non ha la volontà di restare dov'è, dal mio punto di vista. Però Conte giustamente sa il valore del giocatore e cerca di tenere le cose migliori, i giocatori migliori che ha nella sua rosa.
Luciano, invece, per quanto riguarda, torniamo un attimo al problema dei giovani in Italia, c'è un nostro ascoltatore che dice: nelle scuole calcio pensano a vincere i campionati, ad inculcare la tattica anziché a correggere e migliorare le lacune che hanno i ragazzini, e poi dice: spesso fanno giocare quelli più bravi e non spendono tempo a far crescere quelli che sono più indietro e che pure potrebbero avere delle qualità ottime potenzialmente.
Certo, sì, ma sono stati abbandonati già da tanti anni dalle grosse realtà, dalle grosse squadre di settori giovanili. Sì, li continuano a tenere lì, prendono la metà dei ragazzi, li prendono in giro per il mondo da campionato con pochi soldi, e è un po' come i polli, no? Che vengono gonfiati e vengono venduti a un valore eccessivo. E il calcio in Italia, io chiaramente parlo dell'Italia, anche se vivo in Spagna e io seguo molto il calcio spagnolo come il calcio tedesco e come il calcio inglese, sono anni e anni che hanno fatto tutto una pulizia e sono ripartiti puntando molto sui loro ragazzi,
i centri federali fatti in un certo modo, no? Impostati,
certo,
anche...
certo. Il ragazzo di 16, 17, 18 anni esordisce e gioca. Se tu guardi le squadre in Inghilterra o in Spagna, ci sono ragazzi. In Italia non potrebbe mai accadere, è difficile. Accadeva ai tempi di Del Piero, ai tempi nostri, diciamo, che un ragazzo a 17, 18, 19 anni, se aveva le qualità, veniva messo in campo e lì veniva insegnato la responsabilità, l'orgoglio, la cattiveria sportiva, eccetera, eccetera. Adesso è impossibile. Adesso sono tutte operazioni fatte dal mio punto di vista. Io ho fatto anche il procuratore, ho iniziato questa figura, poi me ne sono andato proprio perché capivo che si andava verso una direzione completamente sbagliata dal mio punto di vista. A me piaceva andare nei campetti a cercare il talento. Io vedevo in un ragazzo di 12, 13, 14 anni il talento già, e che poteva messo in una scuola.
Adesso si vede il talento, Luciano, tranne alcuni casi, conosciamo altri amici anche che fanno i talent scout in modo giusto, Caruso, Santa Croce per esempio, però si cercano i 14-15 anni più fondamentalmente per fare soldi, perché io prendo questo talento e faccio proprio
adesso
faccio soldi.
Adesso sì, negli ultimi anni, anzi, adesso sì, si va a prendere degli sconosciuti in campionati chiaramente come sconosciuti come loro, e vengono presentati come fossero che i nuovi Maradona, e vengono comprati a uno improvvisamente dopo qualche partita o qualche articolo, vengono portati subito a 100 i loro valori, e lì finisce il tutto. Ma quanti ne abbiamo visti di questi? Quindi è quello sì, che un po' è in quello che è cambiato dal mio punto di vista, e che allontana poi...
Ha allontanato anche te in qualche modo, Luciano, nel salutarti, ma questo...
allontana quelli che hanno la passione per questo
sport. Sì, no, ma è vero, è così, assolutamente.
Io sono nato col pallone tra le braccia.
Sì, sì, no, ma lo so, assolutamente.
Andavo
Luciano...
all'oratorio, tutti quando tornavo da scuola passavo le giornate negli oratori fino al buio, e tornavo a casa e prendevo pure le botte da mia madre, perché tornavo tutto sudato, stracciato, sporco e con le ginocchia rotte.
È vero, abbiamo giocato tutti a livelli molto più bassi, paragoni, evidentemente, per strada. Luciano, ti chiedo al volo, il sì, mix Conte-Napoli, ti piace?
Sì, certo, io conosco Conte, mi auguro che non trovi subito, perché Conte è uno che fa lavorare molto, già in preparazione vedrete quando andrete a intervistare i giocatori del Napoli attuale, vedete cosa vi diranno, perché è uno che li massacra, li fa, perché lui vuole una squadra che giochi 30-38 partite, non 5 o 6, cioè è uno che nella preparazione già inizia da lì, è un malato del calcio, vive di calcio, e quindi è la dopo l'annata scorsa devo dire che è l'operazione migliore per il Napoli. Io mi auguro con tutto il cuore, ma la piazza sicuramente gli darà il tempo per fare, per imporre il proprio calcio, la propria mentalità di calcio, perché la cosa importante è quella. In Italia abbiamo troppa fretta e vorremmo subito i risultati, invece ai progetti nuovi bisogna dargli un po' di tempo, essere vicino, e io credo che il tifoso napoletano su questo non ha mai deluso e sarà vicino a questo allenatore e alla squadra nuova che nascerà.
Grazie a Luciano Marangon.
Ciao Luciano, grazie,
alla prossima.
Buon lavoro, buon estate.
Un abbraccio a Luciano Marangon. Tra un po' spazio assolutamente ai vostri WhatsApp, vocali, i vostri messaggi di testo.
E ovviamente ci concentreremo tanto sul mercato del Napoli, insomma su tutti i temi più caldi. 339-666-9990, continuate a scriverci, 081-6363-63, linee telefoniche aperte subito dopo la pubblicità.
È arrivato un VIP, pubblicità.
Guardate,
pubblicità.
È lui che mi emoziona, vedi? Ed eccoci tornati a Forza Napoli Sempre Summer Edition con in regia
il
Gigi
VIP,
Soriani.
Gigi Soriani, allora ragazzi, facciamo i complimenti a tutti, scriveteci anche
veramente,
perché Gigi Soriani, tra le tante cose che ha fatto in questi ultimi mesi,
troppe,
all'estero,
Gigi,
in America, Germania, porta Radio Marte in giro per il mondo, anche oltre che la sua grande qualità e capacità di DJ, ma ha fatto, ragazzi, la guest star del concerto Nino D'Angelo di sabato. Complimenti,
allora,
applausi a Gigi Soriani.
Si è emozionato, non se lo mette l'autoapplauso, eccolo qui.
Perché chi non avesse avuto la possibilità di vederlo, ci sono i social con tanti interventi, ha fatto un mixaggio si diceva negli anni 80, sono vecchio. Perché il concerto, intanto Diego da Grassa dice giustamente, tanti soldi, è vero. Anni 80, si era dedicato agli anni 80 di Nino D'Angelo, quindi un mashup di tutte le sue canzoni più importanti, ha cantato i ragazzi della Curva B a fianco a Nino D'Angelo, a Gigi Soriani vestito come Nino D'Angelo, insomma grande
successo.
Dario,
ma ti ha invitato?
No, mi ha invitato.
Lo vedi? E basta, così. Tutti questi complimenti, tutte queste cose.
Io sono troppo orgoglioso di lui, come amico ovviamente.
Però lui tiene quella cosa adesso, che l'Italia non ha avuto e che il Napoli nemmeno ha avuto, quindi che inizia con C e finisce.
Ci siamo ripresi sabato sera con Gigi Soriani, io ho rubato, voglio far sentire quello che è successo anche A concerto di Nino D'Angelo in questo breve video sui social. Sentite, sentite, sentite. Mare, 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 ho fatto il mashup di queste canzoni qua. Grande successo d'altro per Nino, che salutiamo e nei prossimi giorni lo sentiamo anche, magari per parlare un po' del Napoli. Guarda, guarda, ha fatto ballare tutto il Maradona, Gigi Soriani.
Tutto caldo.
Tra l'altro Nino D'Angelo, piace o non piace, è un grande personaggio, un grande artista, quindi lo salutiamo con grande affetto, un maestro davvero.
Tra l'altro tifosissimo del Napoli, di cui andiamo a parlare in questa seconda
ora. Bravo Gigi,
ora
grande, grande Gigi
Forza
Soriani.
Napoli sempre, ovviamente sempre rinnovando i complimenti al nostro Gigi Soriani. Invece ci sono tantissimi commenti.
18 va bene comunque per la cena che devo offrire.
Niente, vabbè, purtroppo, vabbè, scusa, vai, vai. Purtroppo va così stamattina. Detto questo, richiamiamo all'ordine
sì,
Dario Sarnataro.
È la posizione evidentemente.
Cioè, che sei emozionato.
Gifonesca.
Esatto, sì, quella è la postazione che effettivamente esatto. Ha un riscontro
scusa,
negativo.
Aspetta,
diciamo.
Aspetta, complimenti a Gigi, si merita tutto il successo, non vedo l'ora di portarlo a Zurigo, scrive Jerry.
Vabbè, non vedo l'ora che Gigi ci porti a qualche suo evento, magari gratuitamente,
certo,
devo dire,
certo.
E ci offra un caffè, se ce lo offre adesso siamo ancora più contenti. Detto questo, 339-666-9990 è questo il messaggio al quale scriverci via WhatsApp, come ha fatto Luigi, che dice: noi siamo andati all'Europeo da campioni in carica, ma sembravamo una squadra che partecipava per la prima volta. Davvero, c'è stata una totale assenza di idee di gioco, che è sembrato, come dicevi giustamente tu poco fa Dario, è sembrato talvolta di vedere il Napoli
dell'anno scorso,
ma quello già a partire da Garcia, quando il portatore di palla si guardava attorno e nessuno andava incontro a proporsi.
Sì.
Esatto.
Questo amico Giovannino scrive: ragazzi, dai, è evidente che hanno giocato contro Spalletti. La Repubblica ha parlato, il giornale, di uno scontro notturno tra squadra e Spalletti circa il modulo. Volevano far fuori il mister, invece saranno fatti fuori. Devo dire che io ho notizie così in dirette, per carità, di un po' di pesantezza avvertita da alcuni calciatori per la metodologia di Spalletti. Questo significa che i calciatori erano un pochino poco predisposti o poco ben disposti nei confronti dell'allenatore o nei confronti di questi europei, o che forse non è nata la scintilla giusta, il feeling, l'empatia che ha portato per esempio Spalletti a essere il leader assoluto del Napoli dello scudetto. Quindi altro che sopportato, erano contenti di essere allenati da lui, di avere a che fare con lui. E evidentemente non così per molti calciatori.
Effettivamente trovare la quadra e l'equilibrio giusto, no? Per un CT che è alla sua prima esperienza da commissario tecnico, ma è sempre stato un allenatore di campo, abituato a una certa metodologia e anche alla continuità lavorativa. Probabilmente non è poi così semplice né scontato andarsi ad inserire in una metodologia di lavoro totalmente diversa e dopo un campionato, tra l'altro, in cui le occasioni per la nazionale di ritrovarsi sono davvero molto ma molto rare e anche difficili da trovare in un calendario che è sempre più pieno zeppo di impegni. Proveremo ad affrontare l'argomento anche questa sera, insomma, perché c'era un bel discorso fatto anche dalla Gazzetta dello Sport questa mattina
su questa
faccenda. Proveremo insomma ad approfondirla. Detto questo, invece, cari marziani, io penso che nella vita non tutto il male viene per nuocere. Senza questa stagione disastrosa, tornando in casa Napoli, De Laurentiis non si sarebbe mai convinto di fare un passo così importante spendendo questi soldi per Conte, e specialmente capendo che è ora di fare un passo indietro per il bene del Napoli.
Sì, questo è vero, è un effetto almeno positivo. Il lato positivo, c'era un film molto bello, c'è un film molto bello da vedere, è questo. Di una stagione disastrosa, l'unico è questo qui. Messaggio vocale, ascoltiamo insieme, eccolo qui.
Buongiorno, un saluto a tutti, complimenti.
Ciao.
Allora, Gravina non andrà mai via perché sulla sedia ha messo l'attack. Grazie, io sono Ciro.
Ciao Ciro, sai che hai ragione, effettivamente anche io temo questo. Altro messaggio vocale, eccolo qui.
Ciao Gifuni, buongiorno. Beh, secondo me non c'è da dire niente sull'Italia, non ci sono commenti. Per me no, perché so, poi usciamo fuori dagli schemi. Un solo nazionale bruttissima, senza voglia di giocare e senza dare valore alla maglia che indossavano tutti i giocatori, tranne qualcuno.
Altro
salutiamo ovviamente
vocale,
Gianluca, Dario.
Sì, sì, vabbè, salutiamo
salutato.
Gianluca Gifu, come no. Tra poco sentiamo anche il mashup di Beach on the Beach fatto da DJ Soriani, vale tanto, dopo sabato vale ancora di più. Altro messaggio vocale.
Buongiorno da Marte, sono Lello da Caserta, vi faccio tanti complimenti a tutti e due.
Grazie.
Vabbè, la ragazza è molto bella,
ragazza.
Molto bella.
Un complimento in più.
Ragazza è
deve
bella.
Essere quando brava riguarda, però.
Fedele, sì, anche fedele, brava. Nessuno gli augura di stare male.
Ehi.
Il problema non è il colpo della serie, che il problema è la lingua.
Ah, va bene, la battuta ci può stare, caro amico. Ciao, ciao. Leggiamo qualche altro messaggio. Che
salve,
dici?
Sono Enzo. L'ossatura della nazionale la fanno sempre le big del campionato. Ma se il Torino chiede 40-45 milioni per Buongiorno, è normale che si va a prendere giovani stranieri, che li prendi con 10-15 milioni. Ecco, questo è uno dei problemi. In effetti, il costo degli italiani è troppo più alto rispetto a quelle che sono a quelli che sono i costi e le valutazioni dei giocatori stranieri. Anche
perché gli italiani bravi sono pochi, oltre che troppo
però
costosi.
Sono pochi, è sempre questa la domanda, ma sono davvero pochi o non c'è la giusta cura per far crescere i talenti? Perché se poi vince l'Under 19, vince l'Under 23, l'Under 17 ha dei buoni talenti, perché si perdono per strada proprio quando dovrebbero fare il loro ingresso nel mondo del
calcio? Si perdono per tanti motivi, probabilmente anche per colpa loro, perché qualche volta vedono il contratto, vedono i soldi e si fermano.
Però Dario, ti devo
è il sistema che non funziona.
Esatto. E questo a me dà fastidio, perché noi parliamo di questo reiteratamente tutte le volte che alla nazionale poi succede di incappare in brutte, orride figure come quella in cui è incappata la nazionale di Spalletti in questo europeo, però poi non si fa veramente assolutamente
niente.
Per porre un argine a questa debacle. Cioè, è incredibile che l'Italia con 4 mondiali vinti non si qualifichi per 2 mondiali di seguito, appunto alla massima competizione al mondo esistente, e poi che faccia questa figura anche quando l'ha vinto nel 2021.
Secondo me per due motivi, modesto parere, oltre che perché appunto il sistema non produce riforme, è solo soluzioni temporanee. Gravina aveva la possibilità nel corso del Covid, c'era un po' più di spazio per ragionare di avviare le riforme, non ha fatto nulla Gravina e i suoi dirigenti, e poi c'è anche un discorso che poi l'Italia vince gli europei, è tutto a posto, siamo forti, l'Italia va in finale di Coppa e siamo forti. Per me, per come la vedo io, addirittura il Mondiale 2006 è stato casuale, meritatissimo. Cioè, nel senso che già da allora, con tutti i talenti che c'erano allora, Del Piero, Totti, eccetera, eccetera, Cannavaro, Buffon, eccetera, eccetera, però comunque già era si è avviato un decadimento nella cura dei vivai, nel talento, nel sistema che non funzionava, che ha portato a essere quella vittoria straordinaria, a rimandare la soluzione che non è mai avvenuta,
anche
o la tentativa di soluzione.
Anche figlia della volontà di riscatto, perché c'era tutta la questione Calciopoli, insomma c'erano tutte situazioni extracampo che però avrebbero modificato in maniera sensibile la Serie A con la questione Juve eccetera, che aveva determinato anche quella grinta, quella voglia di rivalsa da parte dei calciatori che volevano affermarsi nuovamente nel calcio che conta, insomma, e quindi ovviamente hanno sfruttato quel palcoscenico in maniera importante. Questo anche per sottolineare come le motivazioni siano essenziali, ed è triste che si parli di mancanza di motivazioni per giocatori che erano giovani, alcuni erano giovani, altri erano giocatori di esperienza, che però non si sono fatti vedere assolutamente in questa nazionale.
Tone 54 infatti scrive: sistema calcio marcio, giocatori multimilionari senza fame, avanti con i giovani, ma questo non succederà mai. Forza Marziani. Altro messaggio vocale, dai, spazio agli amici e alle voci degli ascoltatori.
Buongiorno. Purtroppo la nazionale è questa, dopo i vari Totti, Del Piero, il campionato italiano cerca sempre e solo stranieri. Ma cosa, di che parliamo? Ciao a tutti.
Altro messaggio vocale di quest'altro amico. Eccolo.
Buongiorno, Roby da Ponticelli.
Ciao Roby.
Complimenti per la trasmissione.
Grazie.
Siete bravissimi. Voglio dire solo due cose. La prima, che deve vincerlo la Spagna, l'europeo.
Forte,
il semplice motivo che l'unica nazione che a livello di club, a livello di nazionale, mette giovani di 16, 18 e 20 anni in formazione.
Anche in
la seconda è che l'Italia vincerà il Napoli di quest'anno, identico ed uguale.
Bravissimo.
Proprio uguale, la fotocopia.
Tutti.
Grazie. Forza Napoli.
Ciao Roby, tutti abbiamo avuto questa impressione, cioè un Napoli, l'Italia come il Napoli di quest'anno, sì, svogliato, senza idee, senza voglia, senza determinazione, spaesato, fragile.
Sai che io ho pensato proprio a Di Lorenzo e a Meret, no? In questa, beh, Meret non è stato protagonista, però per Di Lorenzo quanto deve essere stato pesante vivere una stagione e contribuire anche con le sue prestazioni, ma per me assolutamente questo tiro al bersaglio nei confronti di Lorenzo è ingiustificatissimo. Però dico vivere un'annata terribile come quella che ha vissuto a Napoli, poi andare in nazionale e ritrovarsi in una stessa confusione tecnico-tattica a cui ha contribuito tra l'altro lo stesso Spalletti, cambiando 10 moduli, sì. Ovviamente per uso un'iperbole, ha cambiato 3-4 moduli, sì, sì. E quindi insomma determinando probabilmente quello scontento
veramente
di cui parlavo.
Un incubo. Altro messaggio vocale e poi andiamo in pubblicità col mashup. Eccolo, aspetta, non è partito, eccolo qua.
Buongiorno ragazzi, sono Massimo. Massimo. Che dire, purtroppo a me della nazionale non me ne frega niente.
Ah, cioè, okay.
Termine, io amo solo una squadra.
Definitivo?
Cioè, solo un perditempo sto europeo.
E allora, tra un po' entriamo in zona Napoli con Francesco Modugno, Rino Foschi, Stefan Svuoc, con i vostri messaggi al 339-666-990. Linee libere sempre, linee sempre aperte, 081-6363-63. Rimpiangerete? Sì, no, poco, molto, quasi per nulla l'addio di Zielinski, o per meglio dire un Napoli senza Zielinski, perché l'addio avevamo già tutti metabolizzato. Pubblicità, che dici Gigi? Col mashup tuo però, eh? Vai, vai, vai.
Quando fuori flexi sotto il mare, senza fare love non si può stare. Oh baby, beach on the beach, sempre un uomo nel bagno ma cash, gli occhi neri e gli occhi blu.
Quante signorine very nice,
fanno uscire pazzo tutti i boss, boss,
boss. Forza Napoli, Napoli sempre.
Vabbè, comunque Dario, io non la pubblicherei,
no,
devo
perché?
Dire.
È carina questa storia, no. Un bel sorriso da parte tua, siamo sempre in onda, Sanataro Castelli per Forza Napoli sempre Summer Edition. Sabato ad applaudire Gigi Soriani al Maradona e anche Nino D'Angelo, l'altro che c'era. Sto scherzando, Nino, sto scherzando, il maestro Nino. C'era anche Francesco Modugno. Ciao Francesco, buongiorno.
Buon pomeriggio, una serata meravigliosa.
Il grande Nino e il grande Gigi, beh, anche sarà perché gli voglio bene, ma Soriani ha fatto una grande performance.
Assolutamente, assolutamente. Il maestro Nino D'Angelo ha ribadito lo spessore, la grandezza enorme dell'artista che ha accompagnato noi per generazioni, ci ha portato per mano con la sua poesia, e Gigi ci ha fatto ballare all'ultimo, evocando vecchi pezzi che non tramontano mai. Quindi
entriamo in zona Napoli per Francesco.
Certo, proviamo a contattarlo Nino D'Angelo nei prossimi giorni, certo, per farlo intervenire, certo, anche sul Napoli, perché lui è un tifosissimo.
Tranquilla che non devi faticare, perché
esatto, assolutamente.
Io sono stato giovedì a pranzo con lui, quindi a due giorni dal concerto, e
ha messo sotto,
per tre quarti del tempo abbiamo parlato di Napoli e basta.
Certo,
povero
poi
te,
con te,
che non riesci a agganciarti.
Diceva no, io voglio parlare di musica, parliamo di Napoli.
Ci provavo ogni tanto.
Esatto, immagino.
Niente.
Allora, caro Francesco, in zona Napoli, tra 7 giorni, 8 giorni, forse ci sarà il raduno a Castel Volturno, non è ancora ufficiale, 8, 9 luglio, 10 luglio, l'11 si parte per Di Maro, con quale cronoprogramma secondo te? Buongiorno, Spinazzola, Rafa Marin, altre situazioni con Di Lorenzo, il cui tra virgolette caso sembra davvero pian piano rientrare, giusto?
Sì, penso sia una situazione ormai già definita. È stato un periodo anche complicato, perché c'era quel turbamento, quell'inquietudine, quella riflessione aperta che a un certo punto della vita, della carriera di un calciatore, ma penso che ciascuno, no, nel proprio ambito possa avere un momento nel quale magari intorno a sé non percepisce più quella fiducia, quella considerazione. Quando ci sono più parti è anche normale che ciascuno in quel momento abbia la propria prospettiva, però poi insomma si sono ritrovati certi equilibri. direi decisiva la figura di Antonio Conte.
Tu dai praticamente per fatto la conferma di Lorenzo, cioè nel senso sì. Il caso rientrato, no? La conferma che era già per il Napoli sicura.
Guarda, io magari faccio arrabbiare qualcuno, io ho raccontato chiaramente, ho fatto la cronaca e quindi ho raccontato le posizioni durante questo tempo, ma dubbi non ne ho mai avuti. Poi con grande rispetto ho raccontato le posizioni differenti, no? Quella di Lorenzo che era molto chiara, era molto, molto forte, però come ho sempre detto, eravamo dinanzi ad una situazione nella quale c'erano 4 anni di contratto che qualcosa significano, un tweet che è una posizione formale espressa, che era forma ma anche sostanza, e c'era un allenatore che vi posso garantire, ma al di là poi delle parole della presentazione, della one to one che carinamente e gentilmente ci ha concesso a Sky, ma il suo pensiero è sempre stato uno solo, cioè sì. Fosse andato via Di Lorenzo, probabilmente Napoli aveva trovato un altro allenatore.
Ecco. Tra l'altro su Conte ha messo un like di Lorenzo, un stradivi in Conte.
Ecco perché non me la ponevo la questione, su Conte non se la poneva. E quindi
sì, era stato abbastanza chiaro.
Come
anche
non
in
si pone quella di Clara su Anghissà, sullo stesso Lobotka, voglio dire.
Veto assoluto.
Poi risolvessero i problemi come vogliono, basta che ce li ho tutti e quattro.
O giocano, stanno vicino a me.
In assoluto, così come c'è una centralità tecnica di questi calciatori per Antonio Conte, c'è una centralità in questo momento nella gestione delle strategie del club di Antonio Conte, d'intesa assoluta con Mann, con la proprietà, figurati. Io dico sempre che poi il presidente è quello che ci mette i soldi, quindi l'azienda è sua, è giusto che abbia un ruolo preminente rispetto agli altri, però c'è un allenatore a cui in questo momento è stata concessa la facoltà di decidere chi resta e chi va via, e questi qui per Antonio Conte restano, e se glielo dici palesando qualche perplessità si arrabbia pure, quindi restano. Non mi pare ci possano essere grandi.
Massimo Perfetto risponde alla domanda di Dario Sarnataro su Zielinski, se mancherà, se non mancherà. Dice: un po' dispiace, non è stato mai costante, ma nei picchi alti faceva la differenza. Avrei preferito più che andasse via Anghissà. Insomma, uno dei due per forza.
Ma perché? Tutti e due li siete tenuti. Forse infatti, qualcuno che ha scritto anche, poi giriamo questa considerazione a Francesco, diceva: peccato Zielinski, però è anche vero che non ha fatto come Insigne, Amsic. Non mi ricordo chi ha citato, cioè che sono andati via Mertens o anche altri che sono andati via all'estero, non in squadra italiana. Effettivamente a me farà male vedere Zielinski maglia nerazzurra. A te, Francesco?
A me farà male non vederlo più con la maglia del Napoli,
soprattutto, sì.
Poi ha scelto il suo futuro, e anche qui in maniera legittima, però è un ragazzo meraviglioso, una bellissima famiglia, legatissimo alla città, ma ti dico anche alla società. Poi insomma le cose sono andate così, perché poi il calcio e il mercato ha le sue dinamiche. Mi dispiace non vederlo più con la maglia del Napoli, perché come ho sempre detto, ma non è il pensiero mio, è il pensiero più diffuso a Castelvolturno e che ha attraversato 8 anni, cioè tutti i calciatori e tutti gli allenatori che sono passati hanno sempre detto la stessa cosa, che Piotr Zielinski è il giocatore più forte che c'è a Napoli.
Allora, visto che Modugno ha tante sicurezze, certezze più che sicurezze.
No, ma che?
Madonna, trasferiscine qualcuno anche a noi, ma di tipo esistenziale, tipo lavorativo.
No, ti chiedo, buongiorno, arriva?
Io penso che sì. Io penso che sia una possibilità molto concreta.
Anche perché, perdonami, rispetto ad altre trattative in crescendo.
Secondo me il Napoli ha scappottato un pericolo.
Non ha giocato mai gli europei. Qualcuno ha scritto: visto che Cairo sperava che giocasse per aumentare il valore, nessun asta. Oltre che diminuito, chiedeva un amico, non mi ricordo il nome.
Quando arrivano le inglesi, che sono abituate, soprattutto col mercato interno, a pagare i difensori anche 100 milioni, sai, i calafiori, buongiorno, lì se li mangiano.
E quindi
la mia grande preoccupazione, la mia grande ansia era oddio, questo fa un europeo a livello suo, ovvero da gran bel giocatore, e diventa
appetibile per gli inglesi, certo.
Magari lo
però rispetto ad altri, lui lo veniva a Napoli. Cioè, mi ricorda le situazioni di Raspadori 2 anni fa, cioè in cui lui, come altri, sono voluti venire a Napoli, non invece in altre situazioni in cui il Napoli si è ritrovato giocatori seconde e terze scelte che venivano, insomma, non con grande entusiasmo, comunque, insomma, non da primissimo livello. Manuela.
È accaduto, accade ancora ora, che ci siano calciatori che magari non hanno nel Napoli una dimensione ideale, ma c'è chi, come Buongiorno, penso di poter dire, abbia manifestato la sua disponibilità ad un progetto che chiaramente è sempre stato molto solido e ambizioso, però se prendi conto adesso la proiezione che se ne ha all'esterno è ancora di maggiore forza.
Oggi
i calciatori essere allenati da Conte è intriga.
È chiaro.
Francesco, invece, Angelo ti chiede perché Spalletti, secondo te, non ha convocato Immobile o Insigne? E poi un altro nostro ascoltatore, Pietro, ti chiede se secondo te Politano rimane, non ci sono voci di mercato su di lui.
Matteo Politano penso che rimanga. Al momento non vedo segnali contrari. Immobile non veniva assolutamente da una buona stagione, anzi, esatto, di fatto messo in discussione anche alla Lazio, tante non le ha giocate per scelta tecnica, e quindi non penso possa essere una scelta addebitata a Luciano Spalletti. E Lorenzo facendo una scelta che è stata all'epoca più di vita che professionale, sapeva che sarebbe finito un po' ai margini di un certo tipo di calcio, ed è un peccato perché tecnicamente parlando Lorenzo è un 91, e Lorenzo ha la qualità, ma conoscendolo bene direi anche ancora la forza atletica, la cura per il fisico da professionista esemplare, quindi Lorenzo sarebbe sicuramente tornato utile, però è chiaro che se va a giocare lì nella MLS un po' finisci fuori da certe attenzioni.
Vedo. Francesco, prima di salutarti ti chiedo anche di nuovo di Spinazzola, perché è un giocatore che se ritrova una certa tenuta fisica, anche se una fragilità forse se la riporterà indietro sino a fine carriera evidentemente, può essere davvero l'esterno perfetto per come intende il calcio Antonio Conte. Quindi il Napoli davvero sta provando a chiudere, fermo restando che forse deve uscire uno però per chiudere Spinazzola.
Il miglior Spinazzola, quando lo si è visto, era un giocatore devastante. Cioè, Spinazzola degli europei con Mancini è l'esterno che tutti gli allenatori vorrebbero. È chiaro che non è più quel giocatore da un punto di vista della forza atletica, della continuità di prestazioni. È chiaro che non è più riuscito a mantenere quei ritmi, quel livello lì, però può essere ancora un giocatore importante, soprattutto preso a certe condizioni. Se lo prendi a zero, contenendo un po' tutti i costi accessori, con un ingaggio, uno stipendio diciamo giusto, è un giocatore che ti può dare una mano in una zona del campo dove comunque c'hai anche Oliveira, e quindi giochi una sola competizione, anche qui nella
può aiutare questo.
La gestione sarà meno usurante rispetto a quando c'hai le coppe. È chiaro che insomma, tra una partita e l'altra l'intervallo medio sarà di 6-7 giorni. Avendo anche Oliveira probabilmente non ne devi neanche giocare tantissime di partite, e quindi un giocatore così tipo se sta bene è un gran bel giocatore.
Sì, quest'anno 36 partite, 2066 minuti, quindi non sempre titolare evidentemente, 8 volte su 11 titolare in Europa League, in Serie A ha giocato 15 volte su 30 da titolare, poi è entrato in 9, insomma, quindi chiaramente un rendimento dettato anche dagli infortuni. Francesco, ci sentiamo in settimana, un abbraccio.
Grazie Francesco.
Ciao a tutti.
Un abbraccio
a
Francesco Modugno, ricordate che il 4
Sky,
luglio, assolutamente, il 4 luglio ci saranno i calendari, no, della Serie A, e il 5 invece ricorderemo l'arrivo di lui.
Arriva?
L'arrivo di lui, di Maradona, quarantennale dell'arrivo di Maradona a Napoli. Gilda ci ha ricordato con un messaggio, giustamente, c'era
ieri la chiusura della trattativa,
esatto,
il quarantennale
del grande Sandro Ruotolo al TG2, un servizio che gira per i social, in cui appunto al TG2 di notte ricordo l'arrivo di Maradona, cioè per meglio dire la notizia dell'acquisto, l'ultimo giorno di mercato, pensa, allora chiudeva il 30 giugno, di Diego Armando Maradona con Gente in Strada, con l'edizione straordinaria dei giornali, esatto. Perché quelle c'erano di notte, non c'era o televisione o edizione o radio o edizioni straordinarie del telegiornale,
niente
non
internet,
siti.
Niente c'era, siti. Insomma, era più romantico.
Sì,
forse,
molto,
eh?
Molto. Si cercavano notizie, mi ricordo anche alcune TV locali che misero anche il sottopancia, il Napoli,
esatto.
Acquistava Diego Armando.
Oggi siamo più informati, però meno, diciamo, meno emotivi, meno propensi alla... diciamo al romanticismo, no? La visione del calcio è cambiata, però l'informazione corre molto ma molto veloce. 339-666-9990, continuate a scriverci su WhatsApp, linee aperte allo 081-6363 per un'altra mezz'ora di grande calcio, sempre qui su Radio Marte.
Come si fa a fare i tagli di Gravina, colui che ha salvato la Juve dalla retrocessione, ha dato solo 7 mesi di qualifica a Fagioli, ma sarò a fianco a questo scempio, mai sarò a fianco a questo scempio, solo Forza Napoli, Gino 73, non sono d'accordo con te sul discorso di non tifare per l'Italia, su questo non esiste proprio, capisco le tue critiche su Gravina, ai giovanissimi calciatori non è permesso di sbagliare, quindi si preferisce mandarli in prestito nelle serie inferiori o comunque di basso cabotaggio anziché farli giocare in prima squadra. Jude Ashford ricorda appunto le vittorie delle under 20, under 19, la finalista under 20 Italia nel mondiale di categoria, e dove stanno questi ragazzi? Effettivamente dove stanno? Lo chiediamo a un grande competente di calcio, un grande direttore, Rino Foschi. Direttore, buongiorno.
A voi, grazie.
Buongiorno direttore.
Ma lei piace questa idea della commissione della Federcalcio con Marotta, Giuntoli, Sartori e qualcun altro? A me sembra il tavolo istituzionale che si crea per parlare, ma non si fa nulla, non per i grandi dirigenti di cui abbiamo parlato, che abbiamo citato, ma perché io propenderei, glielo chiedo, visto che lei è molto più competente, a invece a fare cose concrete, a centri federali gratuiti, a caccia di talenti, non so, cose del genere, insomma.
È un'ancora.
Appunto.
C'è stato un'ancora di salvezza, questa è la verità, e mi fermo lì. Il resto ne parliamo, se ne riparma, ne parla. Io ho avuto la fortuna nella vita di avere Prandelli come relatore, mi ha vinto un campionato a Verona, stato in nazionale, lo seguivo, lo stimo, è successo quello che è successo, non ho avuto la vergogna di mettersi, ecco. E di andare via assieme al Presidente. Io oggi ho visto l'Italia, ho sentito prima delle partite, prima dell'Europeo, cosa diceva il Presidente federale, cosa diceva l'attuale CT, eccetera, eccetera. Cose che bisognerebbe registrarle e farle ascoltare, con quello che si dice oggi. Quindi, signori, ognuno deve fare il suo lavoro, uno è un allenatore, un bravo allenatore, non puoi fare il CT con quel carattere, con quel modo che ti espone, con quel modo che vuoi, non lo puoi fare. Praticamente hai fallito, non è il tuo lavoro, non è il tuo continuo. Vai in un club, vai a Napoli, vai al Milan, non fare il CT. E Gravina, anche lui, deve un po' anche farsi un esame di coscienza e guardarsi bene nello specchio. Ecco. Io Gravina ho avuto a che fare con Gravina quando ero a Palermo, fine campionato ho fatto i playoff, ma ho detto non preoccuparti, farai i playoff, perché è una vergogna che qualcuno non te le faccia fare. È andato tutto alla rovescia, gli ho mandato una lettera, l'ho registrata, la potrei mandare. Cosa mi ha risposto lui? Quindi anche Gravina è arrivato il suo momento, non si aggrappa allo specchio. Qui oggi il calcio è diventato tutto un discorso di pubblicità, di ingaggi, di soldi, è una roba, non mi siedo più. Ho mandato un messaggio a Prandelli, ho detto caro Cesare, ingiustamente quel giorno ti sei dimesso e mi è dispiaciuto molto. Oggi vedo delle cose, sono l'opposto di quello che hai fatto te. Che questa gente qui non potrebbe nemmeno partecipare in un tuo campionato come capacità di questo lavoro. Quindi più chiaro di così non posso essere, parlo ruota libera ma dico la verità. È un buon allenatore, sicuramente un buon allenatore, ha fatto bene, ha fatto male, ha fatto bene. In quel modo che si propone, che carichi i giocatori, che le mette, cambia modo, le mette, che si propone, che parla, eccetera, eccetera, non può fare il CT. E Gravina, dai, diamo un passo, dai.
Ma sì, no, ma Gravina, stiamo chiedendo le dimissioni dal primo flop mondiale, io sì, mi aspettavo il secondo
mano,
dopo.
Gravina, passa la mano, basta, è ora di finirla, è ora di finirla, è andare. Lo dice uno che ha 44 anni di calcio e ha fatto tutte le categorie. Abbiamo vinto un mondiale e io dentro ne avevo 12 di giocatori, 5 di Palermo e altri che avevo Veroni, Camoranesi, Oggi, eccetera, eccetera. Quindi c'è un qualcosa. Oggi noi nella nazionale italiana abbiamo 4-5 giorni interessantissimi, le stiamo rovinando.
Esatto.
Sono ottimi giocatori, le stiamo rovinando con quei discorsi del sì e del poi. Anzi, di più di 5-6 ne abbiamo. Quindi basta, passiamo la mano e andiamo oltre, guardiamoci, basta, non teniamo pubblicità, formiamo una lega, formiamo qui, formiamo un gruppo.
Ma che tavolo è questa commissione, insomma, sono d'accordo con lei su tutto, caro direttore.
E proprio perché, direttore, il calcio italiano in questo modo ha perso credibilità e ha perso appeal, come si fa a recuperare entrambi?
Recuperare, metterci un presidente giusto al posto giusto e un CT al posto giusto, un allenatore con meno film, meno pose, meno chiacchiere, meno stupidaggini, meno allenatore che sappia fare l'allenatore, Mancini lo sapeva fare, prenderlo lo sapeva, gente seria, gente che non fanno dei film, gente che lavorano per un gruppo, sanno caricare un gruppo e sanno lavorare, ognuno ha le sue caratteristiche. Tutto qua. Io parlo ruota libera perché sono a casa e sono molto contento di essere a casa in questo mondo falso, perché questo è un mondo, in questo momento non abbiamo credibilità perché è diventato un mondo falso e mutato. Scusate il mio sfogo, ma
No, ma è comprensibile, direttore, è comprensibile. Tra l'altro io le chiedo anche, dall'alto la sua esperienza, se anche alla base però bisogna fare qualcosa, oltre che dall'alto, e sono d'accordo con lei. Le dimissioni di Gravina non è che sono doverose, dovevano essere già tali, esatto, dopo il primo flop mondiale, per me. E l'ho detto, sì, l'ho scritto. Quindi.
Concordo.
Vi ricordate Prandelli quando ha dato le dimissioni? Dove si trovava?
Sì.
All'estero. Sono tornati in Italia, erano tutti e due dimissionari. Due persone serie.
Parliamo di Tavecchio, l'altro, ovviamente, ricordiamolo.
Molto serie.
È vero. La base, bisogna fare qualcosa, secondo lei, qualche riforma vera, visto che
non c'è stata. No, la riforma, noi abbiamo dei settori giovanili che lavorano bene, altri un po' meno, abbiamo dei giovani interessanti, però col discorso degli extracomunitari le facciamo giocare un po' meno. Bisognerebbe fare delle regole, per me la base delle regole, che ogni società in Italia che abbiamo di Serie A abbia l'obbligo di far giocare come minimo 4-5 italiani. Sarebbe già una bella cosa. Cioè, tu hai l'obbligo di far giocare, perché vedi delle squadre di Serie A che hanno 11 su 11 tutti stranieri. Io dico che invece dei tre extracomunitari, questa cosa qui, farei l'obbligo, una squadra di Serie A ha l'obbligo, Serie B ha l'obbligo minimo di avere 5 italiani in squadra, titolari, 5 italiani, o 6. Nella stessa partita, non in panchina, 5 italiani dalla partenza, l'obbligo. E allora noi cominciamo a sfruttare i nostri giovani, eccetera eccetera, perché altrimenti qui perdiamo un lavoro interessante, perché noi non abbiamo il Brasile, non abbiamo l'Argentina, non abbiamo certi la Spagna, che ho girato il mondo, ho visto come lavoro, ho visto come sono i giovani, però abbiamo dei giovani interessanti e sappiamo anche lavorarli, però bisogna pensare a farli mettere dentro. Se non li mettono dentro perché abbiamo paura che è giovane, eccetera eccetera, metterci un obbligo. Come c'era l'obbligo che più di tre extracomunitari non ci potevano essere, c'è l'obbligo di avere minimo 5 italiani per giocare. Okay. E quindi cominciamo a far giocare i nostri giovani.
Direttore,
una cosa per dire.
No, certo, è una delle cose che si possono fare, per provare, insomma, a dare maggiore spazio agli italiani, soprattutto.
Abbiamo
anche
delle società in Italia, Atalanta, Torino, posso fargli il nome, che lavorano molto bene. Io vivo a Cesena, e Cesena c'è un settore giovanile che lavorano molto 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 bene. Quindi non abbiamo fatto l'europeo con i Varella, con i giocatori che, ragazzi, avevamo delle richieste all'estero di milioni e milioni di Varella, e oggi sono diventati dei mezzi giocatori, non prendiamoci in giro,
non l'accetta,
facciamo i discorsi seri e basta, tutto qua.
Direttore, prima di salutarla
vorrei parlare un'ora, vorrei fare tante cose, ma non è possibile.
Se vuole ne parliamo ancora, insomma, ci fa piacere parlare con lei di calcio, di questi argomenti. Però volevo chiederle anche qualcosa su questo mix Conte-Napoli, sulla scelta del Napoli di prendere Antonio Conte, parlando sempre di persone giuste al posto giusto. È il caso del Napoli con Antonio Conte?
È il caso del Napoli, vedrete cosa può fare il Presidente. Il Presidente, l'anno prima che avete catturato, era in stand-by sia il mister che il direttore, non è riuscito a liberarsi e è recuperato con una squadra molto importante, perché l'ho detto ancora, in Napoli c'ha nelle quinte stati di scarto molto, molto bravi, sì, conoscono il calcio, conoscono i giocatori bravi in giro, per il mondo, per il giro, sono molto molto bravi, quindi sono in grado di portare sul tavolo di giocatori sconosciuti ma bravi. Quindi è riuscito ad avere una squadra importante, una squadra riuscita importante, sono entrati giocatori sconosciuti ma bravi e si è vinto un campionato, tant'è vero che alla fine sono i due, sì, il direttore che sapevano che aria tira, adesso è venuto conto. Molto probabilmente in questo campionato che è andato male il presidente l'ha messo, ha sbagliato tante cose e si è aggrappato a uno che è un attore importante, un attore che sa vincere, sa anche perdere, eccetera, eccetera. Non lo so. Io dipende sempre dalla società se fa quello che deve fare, se fa De Laurentiis, se fa Conte, se fanno gli scout, eccetera, eccetera. Non sarei molto tranquillo, come vedo che sembra che sia una garanzia. La garanzia viene da un'altra parte, non viene dal discorso perché si parte con me. Quindi potrebbero le robe andare anche non troppo bene, però vediamo un attimino, perché Conte sa fare il fatto suo, come nel club sa fare il fatto suo.
Sì.
C'è la prima.
Questo proprio a ribadire la coralità di un successo, cioè le cose vanno bene quando la macchina, tutti gli ingranaggi funzionano perfettamente,
esatto,
insieme.
Esatto.
Direttore, sempre un piacere averla con noi. Grazie davvero, buona giornata.
Grazie.
Grazie a voi, scusate, ma
No, anzi, abbiamo colto un grande piacere questa sua considerazione.
Io dico quello che penso, poi la mia esperienza mi ha servito.
Infatti.
Non per caso ho vinto 7 campionati, e come li ho vinti, come li ho persi, come ho avuto le recessioni. E ho tirato le somme tante cose, e ho visto dove si è fatto bene e dove si è sbagliato.
Direttore, lei può parlare per anni di calcio, dall'altra la sua competenza, quindi accogliamo un grande piacere il suo pensiero. Grazie davvero.
Grazie davvero.
E buona giornata a Rino Foschi. Dobbiamo fermarci, molti messaggi che arrivano, 339-666-9990. Facciamo ascoltare giusto un paio al volo vocali, sono sempre tanti, eccoli qua.
Kvaratskhelia disse: Kitashvili, ma guarda quello che cagadazze. Anche le rispondette, ma quello è mica Udazze.
Un gioco di parole, tra l'altro Kvaratskhelia ha fatto un grande
all'inizio
europeo,
sembrava
ieri, grande
Luca
partita,
che imitava Fedele.
Grande europeo, grande partita ieri contro la Spagna di qui c'è Kvaratskhelia.
Ragazzi, buon pomeriggio Stefano, ma secondo voi no? Se non rimane Napolitano, chi è da rimane a Napoli? Non è vero che sta fanno un mazza 30 per 40 con pacca la fascia. E specialmente se stiamo da nazionale, poi chi se ne manca con un po' caldo.
Ha fatto anche quel
simpatico. È la canna sabbata che sapete visto.
Ecco, dice le cose proprio come stanno, questo amico come le pensa in maniera chiara. Altro messaggio vocale e poi andiamo in pubblicità.
Buongiorno, condivido appieno tutto quello che ha detto il direttore Foschi, con l'aggiunta che i problemi che lui ha evidenziato non riguardano solo la nazionale, ma anche le squadre di Calenda. Ecco, gente come il direttore Foschi non può stare fuori dal mondo del calcio.
Vero.
Quando il mondo del calcio è occupato da gente come Gravina, Spalletti e compagni.
Vabbè, adesso Spalletti esageriamo, adesso ha sbagliato delle cose come CT, ma il discorso di Gravina per me ci porta davvero a ricordare che Gravina hanno anche cambiato lo statuto della Federcalcio sulle rinomine e sugli anni di mandato, proprio perché insomma, cioè non c'è nulla che ci faccia essere felici di avere un presidente come Gravina, francamente. Neanche l'europeo vinto, che del quale siamo tutti felici, siamo stati tutti felicissimi,
però lì c'erano in nuce, anzi non in nuce perché esistevano già da tempo, però c'erano tutti i problemi che sono poi venuti fuori successivamente, quindi non è che una vittoria possa nascondere poi i problemi e la polvere sotto il tappeto, perché la polvere era evidente già in precedenza, e tra l'altro due mancate qualificazioni consecutive al mondiale non vanno sottovalutate, anzi noi ne stiamo parlando da tanto tempo. Purtroppo, ripeto, questo problema è un po' come le lucette di Natale, no? Ad intermittenza, perché giustamente poi l'attenzione va ai campionati, però è un problema che se non si affronta una volta per tutte, se non lo fa Gravina, non vedo chi lo possa fare, ovviamente insieme a tutto il movimento calcistico italiano.
Non se ne accorge Gravina, evidentemente. Se parla così non se ne accorge, non vuole lasciare l'incarico. Intanto, tra un po', Stefan Svuo con noi, pubblicità. Manuela Castelli, pronta a intervistare Stefan Svuo? No, sto scherzando per dire che Rino Foschi chiaramente ha detto delle cose molto interessanti, molto severe, molto dure, ma anche molto giuste, specie su Gravina, francamente. Tra l'altro devo dire che lui ha detto chiaramente, e anche in Capello sulla Gazzetta Oggi qualcun altro ha detto, che Spalletti secondo lui non è un allenatore, pur bravo, che può fare bene il CT come atteggiamenti, come modo di esprimersi. Non lo so, questo non riesco a giudicare bene. È chiaro che, ripeto, il feeling che ha avuto con Napoli non l'ha avuto con molti azzurri, questo lo so praticamente per
azzurri,
certo,
azzurri Italia,
azzurri,
diciamo,
Italia,
ecco.
Sì, sì, nel senso che non è stato, non è riuscito a trovare la scintilla evidentemente giusta per poter diciamo dare alla squadra quello che ha dato tante squadre, al Napoli sicuramente, ma anche all'Inter, alla Roma, eccetera eccetera. Un po' di messaggi, Paolo, la tocca tanti. Piano
sì, la tocca piano, perché ci ha fatto molto sorridere durante la pubblicità, però. La lettura di questo messaggio al 339-666-9990, imparato la memoria. Riguardo alle dimissioni di Gravina, dice Paolo da Napoli, Andreotti in una sua famosa intervista affermò a volte è meglio tirare a campare che tirare le cuoia.
Vero,
dire la verità.
Disse anche, sempre colui che disse, no? Il potere logora chi non ce l'ha. O anche, ricordo sempre di Andreotti, la battuta meravigliosa di Massimo Troisi, del quale in questi giorni, un mese fa ormai, ricorre il quarantennale della morte. È fatto come, chissà come si diverte il figlio di Andreotti, no? Perché il papà è una persona che buona, che non si accorge di niente, in Italia è successo di tutto,
che
no?
Meraviglia,
gli anni di piombo, eccetera eccetera, e tante altre cose. Andreotti non si accorge
davvero,
mai di nulla.
Davvero
straordinario
questa citazione,
e vi consiglio
che
di vedere vari docufilm, ci sono anche sulle piattaforme, quello di Martone in particolare, Laggiù qualcuno mi ama, e qualche altra, e anche quello di Veneruso, sono bellissimi tutti.
Ma vediamo invece che cosa ne pensa non solo dell'Italia di Spalletti, ma anche di questo Napoli che sta nascendo tra poco appunto.
Gravino ormai si chiama
Trezian Chiano,
esatto.
Chiano.
Gravino ormai si chiama Gravinovo. Antonio che manda questo messaggio sempre divertente, messaggio vocale, ascoltiamo insieme, eccolo qua.
Ciao Dario, ciao splendida Emanuela,
ciao
Pachi Web, Club Napoli,
ciao
Pachi. Vorrei dire la mia su questa questione delle dimissioni.
Vai.
Credo che a Spalletti debba essere data la possibilità di condurre la nazionale dall'inizio alla fine di una competizione, quindi dalle qualificazioni fino alla fine. Io lo giudicherei sul mondiale, sul prossimo mondiale, sperando che lui riesca a portarci. Per quanto riguarda Gravina, no. Gravina, secondo me, ha detto tante chiacchiere, ma di fatto che sta facendo da un bel po' di tempo, dopo due mondiali saltati, per fare in modo che il livello della nazionale italiana cresca? Un bel nulla. Allora sta aspettando che scada il mandato? Perché aspettare? Gravina, ciao.
L'anno prossimo il nuovo presidente federale, entro la fine dell'anno l'assemblea, e poi ricordiamo invece Nations League da settembre, quando va dall'Italia, e poi ci saranno i sorteggi per i gironi eliminatori per il mondiale 2026 in Canada, Stati Uniti e Messico.
Ma tu lo sai che l'infiltrato ci dà sempre un sacco di notizie, di bombe di mercato, e anche oggi non è venuto meno al suo compito. È un nostro ascoltatore che si firma l'infiltrato e dice: Lukaku, appena finito l'europeo, sarà un nuovo giocatore del Napoli, tutto a caratteri cubitali. Vediamo che cosa ne pensa di questo e di tanto altro il nostro prossimo ospite, ovvero Stefan Schwok. Bentornato su Marte, Stefan.
Ciao, buongiorno a tutti. Ciao.
Che dici?
Allora, che ne pensi di Lukaku?
Penso che sia un gran bel giocatore, anche l'anno scorso ha fatto 20 gol. Poi con Conte è stato il miglior anno della sua carriera. Conte lo conosce molto bene, da fisicità, da forza, insomma un giocatore che, si è allenato in una certa maniera, può dare grosse soddisfazioni.
Stefan, sul discorso del ciclo di Conte, che parte quest'anno, ricordiamo ha firmato 3 anni, ma se il Napoli davvero riuscisse a prendere Spinazzola classe 93, Lukaku classe 93, confermando la Bottega, Di Lorenzo e tutti, anche chissà, che non sono giovanissimi come calciatori, intendo, per carità, significa una sola cosa o sbaglio? Cioè che Conte vuole provarci subito a fare qualcosa di importante?
Beh, non mi meraviglia questo. Conte è cioè, Napoli per vincere, come ha sempre fatto tutti gli anni. Lui non fa calcio se non con l'obiettivo di vincere, come qualsiasi altra cosa che fa lui ha questa mania qua, è una bella mania, spesso e volentieri gli riesce, specialmente quando trova una squadra all'altezza. Perciò penso che Napoli abbia tutte le carte in regola per poter far bene, sai, gli anni di contratto non vuol dire che sono quelli che devi aspettare per vincere, puoi anche vincere per 3 anni di fila. Poi,
magari, dici anche la Coppa Italia significa vincere, è chiaro, sicuramente, specie ma sì, ma un club.
Poi lui vincere sarebbe vincere lo scudetto.
Ah vabbè, certo.
Poi è logico che vincere è sempre difficile, qualsiasi cosa è sempre difficile, perché poi sai, la Coppa Italia è poca roba quando non la vinci, poi esatto, quando la vinci esatto, è tanta roba, perciò ma sono sicuro che Napoli non so se vincerà, perché vincere è sempre, come ho detto prima, difficile e in tanti vogliono vincere, ma sicuramente sarà protagonista.
E tra l'altro Conte l'ha detto e ha fatto bene a dirlo, zitti e pedalare, dobbiamo stare solo zitti e fare i fatti, riportare il dolore addosso, portarcela addosso della scorsa stagione, della stagione appena finita, ed anche che si vince uno solo e noi dobbiamo riportare il Napoli a essere l'alternativa più credibile alle solite note, cioè Juve, Milan e Inter. È chiaro che è interessante capire che mercato farà il Napoli, però ecco, secondo te con Spinazzola, Lukaku, Buongiorno, Rafa Marini, la conferma di tutti gli altri, a parte Osimhen, Napoli sarebbe chiaramente rafforzato oppure servirebbe qualcosa in più, qualcos'altro?
Vabbè, sai, Lukaku è andato via Osimhen, perciò non è che migliori tanto, no? Cioè, certo, avevi un attaccante forte, hai un attaccante forte. Il Napoli sicuramente deve, con Buongiorno e con Sonorini, deve sicuramente dover migliorare dietro, e adesso pian piano lo sta facendo. E perciò mi auguro che possa davvero trovare quei giocatori per dare a Conte la migliore formazione possibile, ma da quello che leggiamo sui giornali, da quello che vediamo, il Napoli si sta muovendo bene. Poi è anche vero che i colpi non è, se tu vuoi un giocatore forte non è che lo chiudi in una settimana, non è che lo chiudi in 10 giorni, ci vuole un po' di tempo, però sono convinto che il Napoli ha le possibilità e soprattutto la voglia di voler portare a casa giocatori forti.
Il Napoli ieri ha salutato ufficialmente Zielinski, le voci su Anghissà sono state subito spente perché pare appunto che il centrocampista azzurro abbia detto di no alla proposta dell'Al Nasr, quindi dall'Arabia. Che centrocampo sarà quello di Conte con un Lobotka che appunto rimarrà perché è uno degli intoccabili di Conte?
Ma sarà un centrocampo più muscolare forse, perché io il Napoli porta dentro anche un giocatore secondo me interessante, che adesso è nazionale, che è Folo Russo, è un giocatore che con Conte può fare molto bene, perché c'ha forza fisica, c'ha tecnica, anche lì c'ha un fisico, ha un motore che deve essere allenato a 1000 all'ora per andare bene. E poi insomma sempre Lobotka, Anghissà, che l'anno scorso specialmente Anghissà ha fatto un campionato molto mediocre. Penso che con Conte ritrovi la voglia di voler far bene, di tornare quello dell'anno dello scudetto. Non un po' tutti vorrebbero tornare quelli dell'anno dello scudetto, perché l'anno scorso sono stati troppo brutti per essere vero, no? Perciò sono convinto che il Napoli avrà la geometria di Lobotka, ma avrà i cavalli di Anghissà e Folo Russo, perché penso che Folo Russo possa essere un giocatore, diventare un giocatore importante con Conte.
Stefano, nel salutarti invece su Di Lorenzo, il caso sembra rientrato o sta per essere ricucito lo strappo? Diciamo, iniziato questa attività e sembra che davvero siamo, non dico a buon punto, ma abbastanza avanti in questo percorso. Giusto confermare un giocatore che ha detto varie volte di voler andare via? Cioè, dal punto di vista dello spirito, i tifosi sono un pochino preoccupati, anche dopo averlo visto purtroppo con l'Italia. È giusto confermare un giocatore di assoluto valore, sia chiaro, anche umano, che però ha mostrato la voglia di voler andare via?
Cioè, bisogna vedere se quelle cose di Lorenzo sono state dette per motivi extracalcistici, no? Lui si è sentito un po' tradito dalla società, da quella sostituzione, diciamo anche l'ultima partita, dopo che lui non era mai stato sostituito, no? E allora uno va al di là delle cose calcistiche. Io mi auguro che possa rimanere, perché sicuramente è un giocatore di valore. Lasciamo stare quello che ha fatto gli europei quest'anno, perché questo è stato un anno un po' particolare, ha vissuto un'annata
sport ed è continuata agli europei, questa è un'altra storia.
Comunque ti saluto.
Bisogna vedere anche cosa, come potrà accettarlo, no, la tifoseria napoletana, perché lui non solo ha detto vado via, vado alla Juve, tutti dicevano che perciò, sai, bisogna vedere anche che ambiente lo circonderà. Io sono convinto che i tifosi del Napoli, quando vedono che il Di Lorenzo, torna il Di Lorenzo che conosciamo, possa finire tutto,
si cancella tutto,
e tornare come prima.
Ma sì, anche perché i suoi mal di pancia, tra virgolette, sicuramente una motivazione l'avevano, anche perché lui ha dato sempre prova di enorme affidabilità, non solo dal punto di vista professionale, ovviamente la stagione appena conclusa si è stata tremenda anche per lui, ma anche a livello umano, quindi delle motivazioni deve aver avuto, non è che è impazzito, sconvolto dalla diciamo dalla offerta della Juventus. Detto questo, ti salutiamo Stefan con gli elogi, no, di Luca, che dice: Stefan cavallo pazzo Walk, ultimo anno di abbonamento per me, che guerriero ad avercene.
È vero, grandissimo, grandissimo. Stefano e il Napoli non solo. Grazie Stefano,
grazie,
un abbraccio forte.
Grazie
davvero.
Buon lavoro.
Un abbraccio a te. Gino d'Aversa scrive, precisa: con Gravina nel 2018 si sono persi file VAR orsato di Inter-Juve per la mancata espulsione di un giocatore juventino. Dato che non si dimise nessuno, mi sono dimesso io da tifoso della nazionale di calcio. E allora Gino, ti perdoniamo, tra virgolette, nel senso che accettiamo la tua versione, la tua posizione assolutamente. Vai con Beach on the Beach,
no, non
che
possiamo
siamo
chiudere
chiusura.
Se non con la bomba di mercato che c'è girata
infatti, vai, leggila tu, vai con Beach on the Beach, andiamo in chiusura.
Bomba
vai.
Di mercato, attenzione, arriva Ordigno, cannoniere brasiliano. Detto questo,
Antonio, tutte queste battute, Antonio, segnatele, grazie, perché secondo me devi scrivere un libro, le battute di Antonio.
Comunque
ci
noi
fermiamo.
Abbiamo dei cabarettisti
assolutamente, Luca, Antonio e tanti altri, grazie per averci seguito. Questa sera torna Emanuela Castelli 2021, appuntamento
qui
da non perdere, con lo speciale mercato con Luca,
esatto,
Marchetti.
Con lo speciale mercato, con tantissime altre notizie ovviamente riguardanti il Napoli e non solo. Invece adesso diamo la linea a chi?
A Gigio e Timo per Sulle Mani. Alziamo sempre le mani per applaudire Gigi Soriani, versione Nino D'Angelo di sabato sera. Ciao a tutti.
Grazie.